benzina sul gommone in mare aperto. Fuori luogo, lo sconi sotto il palco al mio concerto.
Oh, ciao a tutti e benvenuti alla quinta puntata del Panino di Babar. Grazie per aver continuato a seguirmi per tutte queste puntate. Ce ne saranno ancora non so quante. Ho ricevuto lamentele per lo scorso episodio per un paio di spoiler che ho fatto. E complimenti, siete nell'1% della popolazione mondiale che non ha ancora visto Peaky Blinders. Vi chiedo scusa. Spero che il motivo che vi ha spinti a non guardare Peaky Blinders fino ad oggi non sia il fatto che sia troppo mainstream. Anch'io facevo questo errore. Evitavo certi prodotti semplicemente perché li guardavano tutti, ma a volte bisogna fare un'eccezione. Mi sarei perso Game of Thrones, Peaky Blinders, quindi recuperatela, che fate un favore sia a me e soprattutto a voi stessi. Prima di continuare, per chi si fosse sintonizzato solo oggi sul nostro podcast, ricordiamo che cos'è un panino di Babar. Un panino di Babar è un particolare di un'opera audiovisiva, di un videogioco, di un libro, di un film, di una serie TV, di qualsiasi cosa che sembra fuori posto e invece poi si rivela essere una parte fondamentale del suo successo o del suo fallimento, qualcosa che serve alla storia ed è imprescindibile. Andiamo a vedere quello di oggi. Oggi rimaniamo in Occidente, ma parliamo anche di Oriente, lo sapete che a me piace. Parliamo di un punto di incontro tra queste due culture. Il panino di Babar di oggi è la religione occidentale all'interno dei manga, che trova molto più spazio di quanto saremmo portati a pensare. Per capire quanto sia estranea la religione occidentale alla cultura giapponese, andiamo a vedere le religioni più diffuse nel Sollevante, che sono shintoismo e buddismo. Sono due religioni discrete, che si basano sulla spiritualità e sull'interiorità personale. Sono religioni che hanno un forte rapporto con la natura nella sua interezza. La religione occidentale, e qui parliamo ovviamente del cristianesimo, invece è più solenne, più ostentata. Siamo abituati alle chiese, agli affreschi splendidi, alle rigide gerarchie dell'istituzione ecclesiastica, ai simboli, le reliquie, il potere. C'è un Dio unico e onnipotente che esiste su un altro piano di esistenza. Angeli, inferno e paradiso. E che c'entra tutto questo con la cultura dell'Estremo Oriente? Poco, niente in realtà, però probabilmente i mangaka sono attratti proprio da questi aspetti solenni, da questi personaggi più che umani. Andiamo a vedere le rappresentazioni più frequenti e partiamo dal concetto di potere dell'istituzione ecclesiastica. La storia della Chiesa la conosciamo tutti molto bene, soprattutto qui in Italia. Il Papa ha governato per centinaia di anni non solo lo spirito dei suoi fedeli, ma anche una notevole porzione del territorio. Il Papa governava lo Stato Pontificio e tutti gli stati dichiaratamente cristiani dovevano chiedere il permesso a lui per fare praticamente qualsiasi cosa. Il cristianesimo è stato utilizzato spesso come scusa per uccidere, per conquistare. Pensiamo al Medioevo con le crociate, pensiamo al Rinascimento con le guerre di religione dovute ai vari scismi. È proprio questo l'aspetto della religione più presente in Helsing e in Berserk. Scusate se parlo di nuovo di Berserk, ma mi piace troppo e poi è semplicemente tematico per qualsiasi cosa. Abbiate pazienza. Ma partiamo da Helsing, un manga del 1998 di Kōta Hirano. Trovate l'anime su Netflix, sia nella versione originale sia in quella Ultimate. Comunque, di tutte le opere di cui parlerò, troverete la bibliografia sia nelle storie di Instagram di annuncio del podcast, sia nel post di Facebook conseguente. Helsing si basa sulla lotta tra tre fazioni distinte. Ci sono i nazisti zombie, e vabbè, di quelli non parliamo oggi, ma delle altre due fazioni sì, perché incarnano la sete di potere della Chiesa. La prima a fare la sua comparsa è l'organizzazione Helsing, che dà il nome al manga, che è un organo della Chiesa anglicana, alle dirette dipendenze della corona britannica. Tra le sue fila ci sono giusto un paio di vampiri immortali e altri esseri particolarmente potenti. Ma come sempre, quando si tratta di apparenza, la parte del leone la fa la Chiesa cattolica. Il Papa, infatti, è a capo della 13ª divisione iscariota, che incarna i tratti più inquietanti del cristianesimo. I soldati indossano una casacca bianca con una croce rossa, come i crociati dell'anno 1000, e un cappuccio a punta che ricorda quello del Ku Klux Klan. Durante il loro giuramento, i soldati della 13ª divisione tengono un pugnale avvelenato nella mano destra e 30 denari nella mano sinistra, che simboleggiano ovviamente la paga per il tradimento di Gesù. Helsing ci sbatte in faccia una dura realtà. Molti di noi pensano alla religione solo quando conviene, solo quando devono chiedere qualcosa, ma non hanno il coraggio di vivere secondo i suoi precetti. È invece molto più comodo usare la religione come giustificazione per la violenza, e come in ogni guerra di religione, quella di Helsing ha in realtà un solo obiettivo, il potere assoluto in questo caso. Torniamo a parlare di Berserk. Iniziato nell'ormai lontano 1989 da Kentaro Miura e non ancora finito, mannaggia lui, mannaggia. Trovate comunque l'anime del 1997, che rappresenta il primo arco narrativo, che è forse anche quello più bello, su Amazon Prime Video. Berserk è ambientato in una specie di medioevo alternativo e quindi ovviamente il potere della Chiesa, in questo caso chiamata Santa Sede, è al suo apice. Ci sono molte similitudini tra lo stato della Chiesa della nostra linea temporale e la Santa Sede. Per esempio, l'esercito, che è composto da vescovi guerrieri o comunque religiosi in generale. Queste persone sono completamente senza scrupoli. Alcuni di loro hanno addirittura venduto l'anima alle forze oscure per ottenere in cambio poteri sovrumani. Anche la gerarchia ecclesiastica riprende quella della Chiesa cattolica. Infatti c'è un papa, ci sono dei cardinali, dei vescovi e ci sono anche dei sacerdoti. La similitudine più vicina però è quella dell'Inquisizione. La Santa Sede per mantenere il potere dà la caccia ai dissidenti di qualsiasi tipo con la scusa dell'eresia. Un intero arco narrativo infatti gira intorno ad Albione, dove c'è una torre che fa da prigione e da luogo di tortura. L'ultima caratteristica che accomuna la Chiesa Cattolica e la Santa Sede è lo sfarzo. La Santa Sede infatti è ricchissima, grazie alla vendita delle indulgenze e ai tributi salati che tutte le regioni governate devono pagarle. Ovviamente anche qui si predica la povertà, ma poi sono solo i popolani comuni a morire di fame, mentre i sacerdoti vivono nello sfarzo più sfrenato. Scavalliamo ora la prima metà di questa puntata e andiamo a parlare di un altro argomento, angeli e demoni. Alcuni sostengono che il cattolicesimo non sia nemmeno una religione monoteista sul serio. Sono molto diffusi, infatti, soprattutto in alcune zone del mondo più superstiziose, il culto dei santi e della Vergine Maria. In generale, anche nella Bibbia c'è una grande fascinazione per figure intermedie tra la divinità e il nostro mondo, cioè appunto gli angeli e i demoni. I manga pescano a piene mani da questa tradizione e alcuni ne fanno addirittura il motore della propria storia. Parliamo per esempio di Platinum End, un manga uscito nel 2017. E non ancora finito, a opera di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata, lo stesso duo che ha dato vita a quello che per me è il manga migliore di tutta la storia, ovvero Death Note. Qui gli angeli sono centrali nella storia. Ognuno di loro salva un umano dal suicidio e lo addestra e inizia a viverci insieme. Il loro obiettivo è quello di trasformare questi umani salvati dal suicidio in pretendenti per prendere il posto di Dio, che deve abdicare per ragioni che non si sanno bene. Per alcuni versi questi angeli sono molto simili a quelli della Bibbia. Hanno grandi ali piumate, gli mancano i genitali per definirne il sesso, e quindi non stiamo qui a parlare del sesso degli angeli, direbbe qualcuno, e hanno un ordinamento gerarchico su più livelli. Ci sono però anche diverse differenze con la Bibbia, e soprattutto dal punto di vista caratteriale. Ogni angelo, infatti, tiene davvero al proprio umano, ci diventa amico e cerca di aiutarlo al massimo delle sue possibilità. Gli angeli sono capaci di provare empatia e hanno persino un senso dell'umorismo abbastanza sviluppato. Ovviamente gli angeli non aiutano questi umani a gratis, c'è anche un tornaconto personale. L'angelo che ha fatto da partner a chi vincerà la competizione e diventerà quindi il nuovo dio avrà una notevole ricompensa che non è ancora stata svelata. Questa evoluzione caratteriale degli angeli in Platinum End quindi li rende più umani rispetto alle loro controparti bibliche, che invece appunto difettano di empatia, difettano di tutte quelle caratteristiche un po' più mortali, diciamo. Abbiamo parlato di angeli, adesso, come nel libro di Dan Brown, ci tocca parlare di demoni. E ritorniamo di nuovo su Berserk per l'ennesima volta. Vi chiedo scusa di nuovo. In Berserk le figure intermedie tra Dio e gli uomini non sono angeli, ma sono appunto demoni. Si manifestano ciclicamente durante le eclissi e sono il mezzo con cui il divino agisce sul mondo. Il demone su cui ci concentreremo oggi è Fëanor, che non è altri che la reincarnazione di Griffith, il migliore amico del protagonista, Gatsu. Per sapere di più su Griffith, su Gatsu e sul mitico Colchas, ovviamente, potete riprendervi la seconda puntata del podcast. Ma adesso veniamo a noi. Griffith, nella sua rinascita per diventare Fëanor, ripercorre quelle che sono le tappe della risurrezione di Gesù. Abbandona le spoglie mortali, poi ascende al cielo e poi ritorna in terra come un essere più che umano, con poteri soprannaturali. Fëanor, soprannominato il Falco Nero, richiama un po' nell'aspetto un angelo, ma un angelo caduto. Le sue ali sono infatti grandi, ma membranose di colore nero, che simboleggiano la corruzione, ma anche la volontà di trascendenza che lo ha portato a sacrificare tutti i suoi amici per diventare qualcosa di più di un uomo. Nella mano di Dio, di cui parlavamo prima, il dito indice è quello occupato da Fëanor. Il dito indice è importantissimo perché è utilizzato nei quadri e negli affreschi rinascimentali per indicare il cielo o la divinità stessa. Se avete mai visto il famosissimo affresco della creazione di Adamo nella Cappella Sistina di Michelangelo, vi ricorderete che Dio e Adamo si toccano proprio col dito indice. E siamo purtroppo arrivati anche alla fine di questa quinta puntata del Panino di Babar. Di manca religione occidentale c'è ancora però tantissimo da dire. Oggi abbiamo parlato dell'istituzione ecclesiastica, di angeli e di demoni. E la prossima settimana, vi anticipo già, parleremo invece di figure messianiche e di altri simboli religiosi occidentali cristiani all'interno dei manga. Esatto, questo è il primo episodio del Panino di Babar che è diviso in due parti. Vi aspetto la prossima settimana, sempre qui al Panino di Babar, e grazie di tutto.